redigio.it e la storia continua. Venerdì 9 febbraio, la sesta settimana, il 40° giorno. Che cosa ascoltiamo oggi in Radio Fornace? Delle memorie e nostalgie, cioè su alcune operazioni tutti i giorni, tanti anni fa, fatti nei luoghi vicini al lago di Comabbio. Buon ascolto. I toponimi di Cazzago Brabbia. La Ciappera o Ciappera è un lungo tratto di riva che va dall'inizio del fiume Brabbia alla strada detta Stravela, la Stradetta. In dialetto troviamo due nomi di questo luogo, Cipera e Ciapa. Il nome sarebbe facilmente spiegabile facendolo risalire al termine tardo latino Ciappa, che significa lastra di pietra piatta. Il riferimento a questi terreni però non è molto pertinente, perché la zona vicino al lago è più umida che arida e pietrosa. Un'altra possibile interpretazione attribuisce al termine latino ciappa il significato di modus agri, cioè unità di misura per un appezzamento di terreno. La conserva, in dialetto concert o jazzer, è il luogo adibito alla conservazione del cibo, indispensabile per gestire risorse alimentari anche nei periodi di siccità e carestia. Questa zona era caratterizzata da tre ghiacciaie costruite sul finire del Settecento, nelle vicinanze della strada della contrada Brabbia, nella parte nord del paese. La pratica di costruire piccole strutture di mattoni, riempite con ghiaccio e neve nei periodi invernali, in cui riporre pesce e carne per la loro conservazione, e si è protratta fino agli anni 40 del Novecento, sostituita poi dalle moderne tecniche di refrigerazione e conservazione del cibo. Il nome dialettale concert è stato italianizzato in conserva per la prima volta nell'atto notarile del 1922, che prevedeva l'acquisto dei diritti di pesca della cooperativa dei pescatori, da allora proprietà della famiglia Ponti. Il cuet, in italiano è traducibile come codina, codine o codino. Difficile capire se la voce sia il plurale del termine dialettale cueta, codina, o il singolare con la particolare caduta della A finale, fenomeno riscontrato già in alcuni toponimi di queste zone. Si direbbe comunque essere il diminutivo plurale della voce cua, coda, che continua il latino cauda. Il toponimo si riferisce probabilmente a una piccola striscia di terra simile nella forma a una coda. La fossura è una piccola cresta che porta alle sponde del lago di Varese. Il nome sembra essere un diminutivo con rotacismo del nome dialettale foss, fosso. Il toponimo dovrebbe indicare il luogo in cui è presente un fosso, di cui però non c'è traccia alcuna. Antiche amicizie. Tutti hanno delle antiche amicizie. Chi si ricorda di chissà quanti decenni fa? Degli amici che erano forse alle elementari, all'asilo, alle scuole, all'oratorio, nel giocare a pallone. E questa è un tipo di amicizia, così viene ricordata. E ci si ricorda così. siamo diventati grandi insieme. Ma certo che lo conosco. Abbiamo scaldato insieme i banchi della scuola, giocato insieme alla palla in piazza, insieme abbiamo fatto qualche volta cazzotti, giocato alla Gibulea, a Ladri e Carabinieri. Ci siamo scambiati i primi libri. Io Salgari, lui Verne. Io London, lui Stevenson. Poi Conrad fino a Pirandello, fino a Thomas Mann. Si chiama, questo vecchio amico, Gino Stefani, figlio di genitori profughi di Feltre durante la Prima Guerra Mondiale. Abitava a sinistra della metà di via Bolzano, nella Cascina, la Carusa, circondata da almeno 200 pertiche di terreno coltivato, e c'erano a dir poco una cinquantina di filari dura, d'uva, che aiutavo anch'io a cogliere e a pisare nel tino di 16.000 litri posto in mezzo al cortile. Gino, da giovane, era un eccellente clarinettista jazz. Aveva suonato un po' dappertutto, nelle più famose orchestre del momento. Abbandonò l'attività musicale per entrare nei Gesuiti alla Aloysianum di Gallarate. Regalava tutto quando sua madre gli comprava per il corredo, maglie, camicie, pullover, vestiti. Abbandonò anche i Gesuiti e si trasferì a Bologna, dove tuttora insegna conservatorio musicale. Quante passeggiate a piedi e quante chiacchiere, discorrere, discutere, abbiamo fatto insieme. Una domenica ero andato a Milano per assistere a una partita di calcio, un derby. Venne un diluvio di pioggia e così dovetti rinunciare alla partita. Andai in un locale dove sapevo che avrei trovato con la sua orchestra. Passai un pomeriggio eccellente, anche se il jazz non mi era molto familiare. Ma caro Gino, come va? Ti ricordi quando mi hai prestato da leggere Il Borgo di William Faulkner e io a te Il Diavolo di Pontelungo di Riccardo Bachelli? Una quindicina di giorni fa, mentre passavo in rassegna i miei libri, che non ho più posto dove metterli da tanti che sono diventati, mi capita spesso di fermarmi in contemplazione di qualche volume che mi ha particolarmente interessato. Ho rivisto la copertina celeste cenere del Ritratto di Signora, scritto nel 1879 da Henry James, nato nel 1843-1916, scrittore statunitense, uno dei tanti capolavori della collana Narratori Stranieri Tradotti. Non puoi aver dimenticato, tanto ci esaltò la scoperta del nuovo scrittore. L'ho riletto, da allora, ancora due volte. E l'entusiasmo è immutato, come quello di 50 anni fa, forse un poco più. Ciao Gino, la domenica prossima, verso le 10, al solito posto, all'angolo davanti alla casa del Giacomin Calzular. Ci vediamo. La necropoli di Canegrate. Dai dati antropologici e archeologici alla ricostruzione di uno spaccato della società. Secondo l'analisi antropologica eseguita negli anni 50 dal professor Luigi Cardini e ora in corso di approfondimento da parte dell'equipe della professoressa Cristina Cattaneo, il gruppo umano che la necropoli Canegrate restituisce appare rappresentativo dell'intera comunità e è presente nella maggioranza dei subadulti, compresi i giovanissimi e i perinatali, che corrisponde alle percentuali attese in società a mortalità naturale. Cioè, non modifica l'introduzione di antibiotici e vaccini. Diversamente da quanto si registra presso le contemporanee comunità dell'Italia nord-orientale, a esclusione della sepoltura delle necropoli e dal sito crematorio fino ai 2-3 anni, a Canegrate non sono poste limitazioni di uso della necropoli per i soggetti più giovani, che vengono deposti con corredo e oggetti di prestigio al pari degli adulti. I materiali di corredo che accompagnano i defunti probabilmente non riflettono l'immagine degli individui in una dimensione quotidiana, ma rispecchiano l'identità sociale che si svolgeva e si voleva affermare nel momento della cerimonia funebre. I corredi comprendono solo due categorie di oggetti, elementi nell'abbigliamento e nell'ornamento personale e armi, che sembrano enfatizzare una differenziazione tra individui basata essenzialmente sul principio di genere. Anche la modalità di sepoltura con orientamento bipolare delle urne si inserisce in questa tendenza. Ci sarebbero allora le signore e i guerrieri che ci mostrano il costume. Il fatto che alcuni dei portatori di spada siano ancora dei bambini, nella tomba 6, 9 e 92, ci porta a ritenerli membri di un'elite che si connota attraverso il possesso degli attributi guerrieri, a prescindere dalla classe di età e dall'effettivo esercizio delle armi. Nel quadro di una società che si va segmentando sulla base di articolazioni socio-economiche acquisite su base ereditaria. Redigio.it e la storia continua.